si è schiavi, servi di Dio nel servizio cultuale. Qua la schiavitù invece è verso il faraone. Il faraone impone una schiavitù nei suoi confronti. Ma Dio chiamerà il popolo a uscire dall'Egitto per andare a fare servizio culturale al Sinai. Sarà questa la motivazione. Devono andare a servizio culturale, cioè del culto, del tempio. No? Costringendoli a preparare argilla e fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi. E a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Dai primi 7 versetti, che tutto andava bene, il territorio pieno, qua questi versetti ci hanno fatto vedere come le cose stanno andando non proprio benissimo apparentemente per Israele. Il re d'Egitto, ecco qua, grande idea del faraone, che è un genio proprio delle idee di governo. Il re d'Egitto disse alle ostetriche degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua. Il re è sempre innominato, non per citare Manzoni, ma è sempre innominato. Due ostetriche, poverine, con tutto rispetto per il lavoro delle ostetriche, ma non è che fosse proprio il lavoro più importante, vengono nominate, cioè hanno un nome, hanno un'identità. Quando, dice il faraone, quando assistete le donne ebree, guardate in grassetto quanti personaggi femminili ci sono. Ci saranno molti personaggi femminili, quindi i capitoli saranno dominati da figure femminili che in qualche modo sono dalla parte di Yahweh. Il faraone invece è dalla sua parte, c'è uno scarto notevole, quindi viva le donne in questo capitolo, oh, sempre. Quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre. Forse solo una parola. Questo delle due pietre potrebbe essere modo di nominare le gambe o le parti dell'utero, quindi tra le due falde, o altrimenti potrebbe essere una sorta di ricordo di usanza, cioè la donna veniva fatta sedere in una sorta di seggiolone fatto in pietra divaricato, che aiutava, essendo più in alto, aiutava a partorire il bambino magari sulla paglia, in modo tale, o su qualcosa di morbido. Quindi teniamo queste due cose, ma che non hanno così grande differenza tra sé, però in genere è una domanda che viene sempre fatta. Allora, quindi osservate bene, se è un maschio uccidetelo. Antimaschilista questo. Se è una femmina potrà vivere. Adesso è contenta signora Isabella, eh? Al capitolo 3 non era contenta al peccato, ha detto no, Dio ha punito, oggi è contenta. Gli avevo detto che le stava simpatico il faraone, qualcuno lo troviamo. Ma le levatrici temettero Dio. Guardate come è molto parsimonioso e parco, economico il racconto. Le levatrici temettero Dio, non fecero come aveva ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Ditemi voi, un faraone, poverino, che dovrebbe fare, e il Dio è sceso in terra, bastano due levatrici, oltre che le chiama per dare un ordine di eugenetica, sceglie che cosa fare, ma non lo obbediscono neppure le levatrici, non hanno paura neanche le levatrici di lui, anzi. Adesso vedremo come lo prendono in giro. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo? E avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane. Questa è una bomba all'orologeria, eh? È una bomba a mano. Cioè non sta solo prendendo in giro il faraone, sta dicendo guarda che le donne ebree sono piene di vita, perciò le donne egiziane non lo sono, sono piene di morte, sono ciò che sarà la nostra storia. Il faraone vuole morte e schiavitù, il Dio di Israele vuole vita e libertà. Vedete, i primi capitoli sono sempre fondamentali nei libri antichi, ma nei libri biblici sempre. Dicono: prima che giunga da loro la levatrice hanno già partorito. Beh, bastava organizzare, non so, un reparto di ginecologia o di non so qualcosa. Ostetrici. Non sono molto avvezzo. Però vedete, noi notiamo e spero che la risata ci faccia capire come il faraone è ridicolo. Un faraone ridicolo. Lo si sta prendendo in giro, eh? Chi scrive sono ebrei e scrivono dopo i fatti, dopo la liberazione, dopo aver probabilmente conquistato la terra, quindi hanno tutta la capacità di usare il loro umorismo retrospettivo. Se avessero dovuto scrivere durante la schiavitù, probabilmente avrebbero annotato qualcosa anche di meno ironico. Ma quando si scrive dopo, una volta che i fatti si sono compiuti, si riesce anche a mettere in ridicolo colui che voleva opprimerli e che li ha oppressi. Dio beneficò le levatrici. Vedete come i due protagonisti, Faraone e Dio, si stanno iniziando a mettere in rilievo. Faraone dice, obbliga, Dio fa al contrario, benefica le levatrici. Il popolo aumentò e divenne ancora più forte, molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Sì, sì, ma siamo proprio in questa dinamica. Tu hai creduto, le levatrici saranno simbolo di Israele. Israele non si fiderebbe direttamente di Dio, come sappiamo. Anzi, avrà difficoltà a seguire Dio. Ieri dicevamo a Macomer, ma lo ripropongo. Non pensiamo sempre alle cose dicendo che gli israeliti sono stati cattivi, non hanno creduto in Dio e allora per questo hanno vagato 40 anni. Mettetevi nei loro panni. Loro stanno andando via dal grande Egitto per andare dove? Nel deserto, in una montagna, cioè nel Sinai. Io mi metto nei loro panni quando loro dicono vabbè, andiamo lì, e poi quando arrivano davanti al mare e dicono non c'erano sepolcri in Egitto per... dobbiamo comprenderli, anche se la lezione divina non la devo fare io, perché è la stessa cosa che facciamo noi. Cioè, nella vita il nostro esodo continuo è meglio rimanere nella sicurezza, anche se è una sicurezza a metà, anche se è qualcosa che non mi piace totalmente, però me lo tengo. Anche in una schiavitù, però me la tengo. Rischiare no, non mi piace. E poi rischiare seguendo un balbuziente Mosè, uno che è stato, come vediamo, che è stato egiziano, figlio di ebrei, ma che è stato egiziano. Non dimentichiamocelo, cioè proprio per entrare in questa dinamica dell'esodo e cercare di capire, per non fare i lettori un po' tronfi che guardano le cose dicendo questi stupidi potevano seguire subito Dio, li stava liberando. Ho capito, è vero, noi lo sappiamo dopo, ma se noi ci mettiamo nei loro panni capiamo qual è la difficoltà, perché mi pare che lo viviamo nella nostra vita non solo religiosa, anche sociale, civile, fraterna, comunitaria. Quando siamo un po' spostati dalle sicurezze abbiamo queste forze anti-omeostatiche, cioè che ci obbligano a non rimanere, a non muoverci. Ci obbligano a stare statici. No, io sto bene nella mia vita, non mi muovo più.
Il problema della religione, purtroppo, che ti inquadra in un cioè ti dà sicurezze e tu stai bene così.
L'esodo non sarà questo, come vediamo. Cioè l'esodo aiuta ad andare avanti. E questo, oggi commentavo il Vangelo tra due domeniche, per una testa, Gesù, che quando nel Vangelo di Giovanni i due discepoli stanno andando dietro di lui, si gira chiedendo che cosa cercate, e loro rispondono vogliamo sapere dove abiti, cioè vogliamo trovare un posto in cui stare, fare l'uovo, come si dice, no? E dice venite e vedrete, ma questo venite e vedrete sarà preparatevi a camminare per tutta la vita, cioè la dimora sarà che non abbiamo una dimora. La dimora è quella di continuare a fare l'esodo continuo, continuare ad andare avanti. Siamo in questa dinamica, l'esodo appunto è proprio questo, un continuo camminare. Allora il faraone diede quest'ordine, quando gli è riuscito, lo ripropone, fissato, è fissato, gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Prima era uccidetelo, e l'aveva detto a Sifra e Pua, adesso è gettatelo nel Nilo. Non dimentichiamoci che cos'era il Nilo per gli egiziani. Il Nilo per gli egiziani era la vita ed un Dio. Un Dio che sapeva dare il limo, quindi la vita più piena, ma secondo l'inondazione, e noi soprattutto l'anno scorso in Sardegna lo abbiamo provato, a volte l'inondazione è anche mortifera. È disastrosa, tremenda. E il Nilo faceva questo. Poteva dar la vita, ma poteva anche dar la morte. In questo caso diventa un dio pienamente di morte per deliberazione del faraone. Questa acqua, non dimentichiamocelo, deve essere un'acqua di morte. Siccome al dio di Israele gli piace cambiare le carte in tavola, giocando, mi permetto, giocando le carte un baro, ha sempre l'asso nella manica, ecco l'asso nella manica. Un uomo della figlia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. Notate qualcosa in questa piccola frase? Ripetizione di Levi, cioè della famiglia sacerdotale. All'interno del libro biblico Esodo ci sarà la famosa sezione della legge di santità, cioè la legge di separazione. E già avevamo detto che una separazione fondamentale è quella tra tutti i popoli: Dio sceglie Israele, tra le famiglie di Israele sceglie la famiglia di Levi, tra la famiglia di Levi sceglie il clan di Aronne e tra il clan di Aronne sceglie il sommo sacerdote. Siamo in questa dinamica, come avevamo visto nel primo capitolo di Genesi, di separazione. Mosè, che nascerà, sappiamo, è figlio di questi due, cioè della stirpe sacerdotale, di coloro che sono scelti, separati per Dio. La donna, e l'uomo immediatamente viene accantonato, saranno ancora una volta delle donne a diventare protagoniste, la donna concepì e partorì un figlio, vide che era
bello.
Ricorda qualcosa?
Sì,
la creazione. È vero che qua non abbiamo vide che era buono, eh? Abbiamo bello, ma abbiamo detto che questo termine ha un po' quello che dicevo già l'anno scorso, cioè la calocagazia. Il bello e il buono sono uniti, questo concetto antico. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Anche qua il faraone ha sguinzagliato i servizi segreti per uccidere tutti i bambini. Una donna può tenersi il figlio nascosto per 3 mesi. Non è certo servizi segreti di grande forza, eh? Ma non potendo tenerlo più nascosto oltre, prese per lui una tevà, un cestello di papiro, un'arca, ricordiamoci, Noè l'ho già richiamato, eh? Un cestello di papiro, e lo spalmò di bitume e di pece. Ricordiamo questo, no? Ciò che ha fatto Noè con l'arca dell'alleanza, spalmato di bitume e di pece. Questo è volontario, volontarissima questa congiunzione delle due cose. Vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. Il Nilo doveva diventare l'acqua della morte per il faraone. Diventerà l'acqua della salvezza, l'acqua della vita. Come l'arca di Noè rimane ad ondeggiare nell'acqua che ha portato la morte per tutti, il diluvio, anche qua la vita si trova all'interno di un piccolo cestello. Vi avevo già citato lo studio del nostro vescovo, un uomo equivale l'intera creazione. Anche qua vale questo. Mosè equivarrà l'intera creazione, cioè tutti coloro che muoiono sono ripresi da Mosè per poter riniziare questa storia di salvezza. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Questa è una scena, mi pare, simpatica, bellina, no? La sorella che guarda, e l'unica cosa è che questa donna, cioè la mamma di Mosè, di questo bambino, depone il cesto di papiro sull'acqua, sperando quasi sicuramente che trovi la vita. È l'ultima persona o l'ultima famiglia che può prendere questo bambino per dargli la vita, mi pare debba essere la famiglia del faraone. Invece è proprio la figlia del faraone che la otterrà. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno. mentre le sue ancelle, tutte donne, scena completamente al femminile, passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunti e mandò la sua schiava a prenderlo. Noi purtroppo sappiamo bene la storia. Ma adesso sarebbe bello se dire... No! Proprio nelle mani della figlia del faraone, poverino. Ecco, è nato sfortunato. Per 3 mesi l'ha tenuto proprio lei. No, non è possibile. Così l'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Guardate questa annotazione. Che cosa poteva fare un bambino? Giocare, non so. L'unica cosa che fa un bambino. 3 mesi piange. Poi, poverino, non è proprio nella culla più bellina, è in un cestello. L'annotazione, probabilmente, da quello che ho letto, può servire per far vedere come questo bambino non ha niente di speciale rispetto agli altri bambini. È un bambino come gli altri. Cioè, deve fare come tutti gli altri bambini, dovrà scoprire qual è la sua missione. Non è come altri, anche nei miti, dopo leggeremo un mito a carico, che fin da piccoli conoscono già tutto. Cioè, nascono già, come dire, predestinati, già sapienti. Questo è un bambino che piange, come tutti. Ne ebbe compassione e disse, attenzione,
è un bambino degli ebrei.
Da cosa si accorge? Secondo il film di Hollywood si accorge dal panno, vero? Dal panno. Qua non si parla di panno. Ci può essere qualcosa? Forse circonciso. Forse circonciso. Forse. Li circoncidevano 8 giorni. Potrebbe essere circonciso. Vedremo dopo, nel guardare un brano, come un brano forse che non è capitato di leggere a tutti, ci farà riflettere, però lo riconosce come ebreo, ma è importante il fatto che lo riconosca. Lei deve decidere, lei sa che il padre ha deciso per il bene di tutto il popolo che tutti gli bambini ebrei devono morire. Lei lo riconosce come ebreo, non è che si confonde come in alcuni film che lo scopre solo dopo, lo sa da subito, ma è lei a disobbedire al padre. Cioè già lei disobbedisce all'ordine del padre. Poverino, faraone. Se già in famiglia, neanche la figlia. Ma non è possibile. Poverino, non lo fanno comandare. Sono i partiti di minoranza. È l'opposizione, come al solito. La sorella del bambino, guardate immediatamente già. La sorella del bambino disse alla figlia del faraone. Tempismo perfetto, Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Va! Rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. È una schiava. La figlia del faraone la paga per allattare il suo stesso figlio. Notiamo come ci sono molti elementi che non sono solo di narrazione. Ma questa è una caratteristica tipica della Bibbia ebraica, lo dicono tutti i commentatori, cioè l'ironia. E l'ironia ha una forte connotazione teologica, cioè ci sta facendo vedere come Dio a volte, e in questo caso del faraone, si prende pian piano gioco delle decisioni scellerate, modificandole, non immediatamente mandando un fulmine e uccidendo il faraone, no. Pian piano. Perché tutti possano entrare in questa dinamica di comprensione, di questa logica strana di Dio. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: lo tratto dalle acque. L'idea del Mosè, che deriva dal verbo probabilmente, perché poi le etimologie, soprattutto quelle popolari, sono sempre un po' complesse. Mosè probabilmente deriva dal verbo yasha, salvare, trarre, che è lo stesso verbo da cui deriva Yeshua, Gesù, da cui deriva Giosuè, da cui deriva Giosia, cioè coloro che sono salvati. Mosè probabilmente è un participio passivo o puer. Quindi Mosè significa proprio io lo tratto, niente ci dice dalle acque, ma è nell'etimologia popolare, noi sappiamo che l'ha tratto dalle acque. Chi trarrà dalle acque Israele? Dio nel capitolo 14. Chi ha liberato Noè dalle acque? Dio, ancora una volta. Ricordate, nel secondo giorno della creazione ha diviso le acque di sopra dalle acque di sotto. Ha messo quella famosa ratia. Ci sono elementi, appunto, che non sono, e leggendo le cose così in modo continuativo, saltano agli occhi. Un giorno Mosè, guardate, in due capitoli abbiamo già Mosè adulto, poi ci si perderà in minuziosissime narrazioni delle piaghe. Si dice che cosa succede, quante volte entra Mosè, invece tutto questo va un po' veloce. Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori forzati. Rileggo? Era già pensato questo? Andò dai suoi fratelli.
Mosè non lo sapeva.
Questo però non lo sappiamo. Da qui pare che lui sapesse. Infatti, quando vede l'egiziano, vide un egiziano che colpiva un ebreo dicendo uno dei suoi fratelli. Aspetta, i film, logicamente, hanno cercato di rendere un po' più drammatico, lui scoprì alla fine, anche il film Il Principe d'Egitto, quello d'animazione che è bellissimo, su questo punto segue i 10 comandamenti, che non dicono che Mosè sapesse. Ma oltretutto è stato allattato dalla mamma, è stato svezzato dalla mamma. La lingua materna la si impara nel momento in cui si ascolta passivamente. Non sarà questa la cosa fondamentale, sarà il fatto che lui si sente un po' egiziano perché viene, è un po' ebreo, cioè è un uomo, ancora una volta in questo la Bibbia è molto attuale, è un uomo che deve decidere da che parte stare, è un uomo che tirato, sfilacciato da varie parti. Lui sente di essere lì, compie un gesto, come dire, non proprio dei migliori, a dire la verità. Vede un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli, voltatosi attorno, guardate che non è furbino, voltatosi attorno e viste che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Vedete, non è un liberatore coraggioso, è uno che vuole fare il giudice, vuole decidere tra alcuni, non ha ancora ricevuto nessuna vocazione, nessun incarico, e compie un gesto che non è effettivamente di giustizia. O sente che uno compie angherie nei confronti di un ebreo e lui lo ammazza, ma stando attento che nessuno lo veda. Il giorno, prego.
Qualche d'una l'ha vista, certo.
Infatti, il giorno dopo, di nuovo, uscì e vide due ebrei che litigavano. Ora non ci sono egiziani in giro. Due ebrei che litigano. Disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo fratello? Quegli rispose: chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vedete? Se tu ti permetti di dirimere contese, di liberare, allora ci devi dire da chi hai l'incarico. Sarà la stessa domanda al ritorno di Mosè dal Sinai, quando, anche a Gesù, certo. Ma Mosè, quando torna e dice: il Dio di Israele mi ha mandato a liberare, chi è questo Dio che ti ha mandato? Come dimostri di avere l'incarico? Facci vedere i segni. Tutto in luce, c'è già tutto nei primi capitoli. Pensi forse di potermi uccidere come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e pensò: certamente la cosa si è risaputa. L'importante è che non si sapesse. Infatti lo aveva guardato. Il faraone sentì da buon padre, ancora una volta, buon padre affettuoso, il faraone, o nonno se volete, sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Fino adesso il faraone ha provato a mettere a morte tutti quelli che gli capitavano a tiro, ha provato, soprattutto i maschi, deve essere un po' omofobo, ha cercato di uccidere tutti i maschi che gli capitavano a tiro, dai bambini, adesso anche Mosè. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Vedete, è lui che esce. L'esodo, il primo esodo, è compiuto da Mosè. E anche il primo ritorno sarà compiuto da Mosè. È lui che deve ritornare dopo aver sentito ciò, cioè che deve ripercorrere. Oltretutto, un'altra delle cose utili, ma non ho messo questo brano perché altrimenti non leggeremo nient'altro, delle cose un po' più delicate o forse meno lette, si trova ancora una volta a sedersi, cioè in un luogo dove c'è acqua. Ancora una volta. E in questo luogo dove c'è acqua incontrerà donne. Ancora una volta incontrerà donne. Incontrerà non solo donne, ma anche appunto quei pastori, e poi un personaggio importante, che non dimentichiamoci, anche se è di secondo piano, ma nel libro dell'Esodo ha un'importanza fondamentale, soprattutto dopo il Sinai, cioè Jetro, il suocero. Il suocero, faccio un anticipo, deciderà, o meglio consiglierà a Mosè, di istituire dei giudici. Mosè, dopo il Sinai, doveva dirimere tutte le contese, quello che ha provato a fare lì, ma poi ce l'avrà come incarico. Deve dirimere tutte le contese, tra le più piccole, dalle più piccole alle più grandi, dalle più importanti alle meno importanti. Il Jetro, che si trova a passare lì, perché non ha fatto l'esodo, non è uscito, si trova ad andare a trovare il genero, lo vede e gli dice: ma tu ti stanchi troppo, devi decidere di giudicare solo alcune delle contese e le altre no. Cioè, nella legge, questo sarà utile, nella legge ci sono cose importanti e ci sono cose meno importanti. Ci sono cose per cui occorre un giudice importante che possa dirimerle, e invece ci possono essere dei vicari, dei vice giudici, a volte anche direttamente le persone stesse, che possono accordarsi. Questo lo anticipo perché ci servirà per tutta la parte giuridica. Ci sono moltissimi precetti, non tutti hanno la stessa importanza. Siccome Benigni ha parlato del decalogo, noi lo faremo la prossima volta, non questa volta, del decalogo. Ecco, il decalogo non è che ci sono solo 10 comandamenti, quelli sono il sommario di tutti i comandamenti, cioè sono una sintesi, sono la fissazione in modo puntuale di alcuni criteri che devono essere giudicati da Mosè. Macroare. L'uccisione, come?
Macroare.
Sì, sì, certo. Sono proprio delle sacche, delle aree enormi entro le quali ci sono poi tantissimi. Vedremo bene oggi delle cose che ci faranno un po' sorridere, ma siccome siamo arrivati a 8:30, pausa di 5-7 minuti, così poi ascoltiamo la preghiera e riprendiamo, va bene? E poi do lo spazio per le domande e cose.